tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Il modello maschile tradizionale oggi è in crisi. È un fatto riconosciuto da molti, è quasi divenuto un luogo comune oggi. Ma in che modo passare da questa semplice osservazione a una riflessione più profonda, a un cambiamento? Questa mattina a Tempo dello Spirito affrontiamo il tema maschilità in crisi insieme al sociologo Stefano Ciccone. Prima di questa intervista ascolteremo una riflessione biblica curata da Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese di Torino. La sua riflessione è dedicata all'incontro fra Gesù e la donna samaritana, raccontato nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 4. Il Signore ci accoglie e ci dona la sua acqua viva, così spiega nella sua meditazione il pastore Sciotto. Il testo biblico è letto dalla voce di Natascia Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù, dunque stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comperare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua finché non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Egli le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità».
Buongiorno cari fratelli e care sorelle all'ascolto. Samaritani da un lato, abitanti della Giudea e della Galilea dall'altro, non si sopportano. Riescono a non sopportarsi, stiamo parlando dei tempi di Gesù, esattamente come spesso non si sopportano abitanti di città vicine, si tratti di campanilismo o di remote memorie di guerre passate, come per Siena e Firenze. Samaritani da un lato, abitanti della Galilea e della Giudea dall'altro, si guardano in cagnesco, proprio perché hanno la stessa radice. vengono dallo stesso popolo e per motivi storico-politici e poi religiosi, che sarebbe lungo spiegare in questa sede, oggi, o meglio ieri, ai tempi della storia che raccontiamo, sono popoli differenti. Vedono nell'altro un simile che sbaglia, che se n'è andato, che ha tradito. Un altro esempio? Sono come i cattolici e i protestanti di qualche decennio fa. Sono spesso più in polemica con un vicino che mi somiglia di quanto non lo sia con qualcuno di una fede, di una cultura, di idee politiche lontanissime dalle mie. Gesù sta viaggiando, come in altri racconti del Vangelo di Giovanni. In questo caso sta recandosi dalla Giudea, la regione di Gerusalemme, verso la Galilea, la sua terra di origine, ed è costretto ad attraversare la Samaria. Si ferma a Sicar, accanto ad un pozzo fondato, a quel che sappiamo, addirittura da Giacobbe, uno dei padri del popolo e della fede. Lì incontra una donna. Anche questo non è raro nella Bibbia. I pozzi sono luoghi di incontro. Erano tra i pochi posti dove uomini e donne, per motivi di lavoro, potevano incontrarsi regolarmente. Ed erano anche luoghi per incontri che non esiterei a definire erotici, sentimentali. Ecco, il dialogo tra Gesù e la donna samaritana inizia proprio su cose che hanno a che fare con identità, etnia, religione. La donna riconosce subito Gesù, dal suo accento, dal suo modo di vestire, di comportarsi, va a sapere. Lo riconosce come uno straniero che sbaglia, che non comprende, non può capire. Si meraviglia che Gesù le rivolga la parola. C'è un noi ed un voi nel sottofondo. Il dialogo continua poi sull'altro registro, quello delle relazioni, dei sentimenti. La donna, a dispetto della tradizione, della legge, del buon gusto e del buon senso dei ben pensanti, ha avuto una vita travagliata, esattamente come noi, come tutti noi, cari fratelli e care sorelle all'ascolto. Una cosa sono le tradizioni e la morale, ben altra è la vita, che ci mette di fronte alle ferite, alle difficoltà, a percorsi poco lineari. Ecco, questo doppio registro identitario e sentimentale è il terreno entro il quale nostro Signore inizia il dialogo con questa donna. Non si sottrae, le risponde, la ascolta, la riconosce e alla fine lei stessa riconoscerà nel Signore il Messia. Insomma, in questo testo, cari fratelli e care sorelle, il Signore ci insegna che nei rapporti con Dio le nostre tradizioni, il nostro essere ben pensanti, la nostra identità, la morale, tutte le cose che hanno appesantito la nostra spiritualità sarebbero da scartare per poter riscoprire pian piano il senso e il sapore dell'acqua viva che il Signore ci offre. Il Signore che ci fa scoprire che possiamo essere accolti e accolte, qualsiasi sia la nostra storia, le nostre ferite, i nostri fallimenti, la nostra identità e il peso che le diamo. Buona domenica. Seed of freedom.
Chiesa Riformata di Lugano organizza sabato 14 marzo un incontro sul tema della maschilità in crisi per ripensare l'identità dell'uomo al di là degli stereotipi. Ospite il professor Stefano Ciccone, sociologo, in Italia uno dei massimi esperti del tema e fra i fondatori di Maschile Plurale, un'associazione attiva già da alcuni decenni.
Voi parlate di un potere maschile, di una violenza maschile, ma io non ho nessun potere, non ho mai fatto nessuna violenza, quindi questa roba non mi riguarda. Il problema invece è che noi vediamo ragazzi e ragazze che si pensano fuori dal problema, ma che poi riproducono nella loro quotidianità dei modelli molto tradizionali.
Ecco il punto, non si tratta solo di combattere stereotipi del maschile ormai palesemente datati, ma anche si tratta di affrontare il mancato coinvolgimento. Se io non sono violento, perché dovrei sentirmi coinvolto nel tema della violenza maschile? Il percorso di autoconsapevolezza degli uomini inizia da qui, dal sentirsi coinvolti, spiega Stefano Ciccone.
Innanzitutto dobbiamo provare ad affrontare il tema dei ruoli stereotipati di genere e delle discriminazioni, delle disparità tra uomini e donne e della violenza, provando a parlare agli uomini. E spesso parliamo agli uomini chiedendo loro una generica assunzione di responsabilità rispetto a questi temi, cosa ovviamente utile e opportuna, ma questo è dentro un contesto in cui il cambiamento viene sempre raccontato come una minaccia per gli uomini, una perdita per gli uomini. Io credo che dovremmo cominciare a parlare al desiderio di cambiamento degli uomini, cioè dovremmo provare a raccontare agli uomini come la messa in discussione di questi stereotipi, di questi ruoli gerarchici tra i sessi, sia anche un'occasione per dare una diversa qualità alle loro vite, alle loro relazioni, alla loro sessualità, alla loro genitorialità.
Che i modelli maschili tradizionali siano in crisi è un fatto riconosciuto da tanti, è quasi divenuto un luogo comune. Ma in che modo, dal suo punto di vista, è possibile non fermarsi a una constatazione ma muovere verso una riflessione più profonda? Come passare dall'osservazione a una riflessione che porti a un cambiamento?
Ecco, questo è il nodo centrale, se vuole, perché le donne hanno costruito dei riferimenti, hanno costruito un linguaggio, delle parole, hanno costruito delle pratiche collettive. Oggi gli uomini si trovano di fronte a una entrata in crisi dei modelli tradizionali, ma non hanno riferimenti per ripensare il loro stare al mondo e quindi anche i desideri maschili di dare senso a delle nuove esperienze vengono spesso risucchiati all'indietro. Le faccio un esempio molto semplice. I nostri genitori, i nostri padri, le generazioni precedenti hanno vissuto la paternità in genere come qualcosa che era legato al portare i soldi a casa, garantire una sicurezza economica. Noi abbiamo pensato di superare quella paternità legata solo al ruolo paterno tradizionale, quindi abbiamo cercato anche una relazione con i figli. Oggi questo desiderio di paternità viene interpretato in termini revanchisti, misogini, regressivi, come la rivendicazione dei padri separati contro le donne. Ecco, noi dobbiamo provare per esempio a dire: è possibile una nuova paternità non in competizione e conflitto con le donne, ma invece capace di superare i modelli maschili tradizionali? Questa è la cosa che oggi ci manca, cioè manca una dimensione collettiva e socialmente visibile che sia in grado di dare voce al desiderio di cambiamento maschile, ma anche al contrario di offrire parole al desiderio maschile di cambiamento, cioè offrire parole a quell'uomo, a quel ragazzo che dice: non voglio più essere come mio padre, non voglio essere più come quell'immagine molto stereotipata di maschile che mi viene proposta, ma non so cosa inventarmi di diverso.
maschile in movimento, desiderio di cambiamento che non trova ancora le parole adatte per essere attuato. Si intrecciano, a quanto pare, temi diversi e tutti molto importanti. Gli stereotipi sulla maschilità, l'affettività, la sessualità, i modelli del maschile che da tempo sono entrati in crisi. E naturalmente c'è anche il tema della violenza. Stefano Ciccone fa parte dell'Associazione Maschile Plurale. Se guardiamo agli ultimi 2-3 decenni, lei ritiene che la consapevolezza e l'interesse per le questioni di genere sia cresciuta fra gli uomini?
Guardi, noi abbiamo iniziato questo percorso molti anni fa. La prima assemblea di uomini che proponemmo era addirittura nell'85. Per 20 anni abbiamo vissuto un po' sotto traccia, quasi nelle catacombe. Negli ultimi 10 anni c'è un fiorire di gruppi, di pagine Facebook, di iniziative su Instagram e su altri social. Cioè c'è sicuramente un nuovo interesse maschile, nuovi gruppi, i ragazzi che partecipano spesso alle manifestazioni magari delle donne contro la violenza. Quindi c'è una crescita molto significativa di interesse da parte degli uomini, ma al contempo c'è la crescita di una reazione che 20 anni fa non vedevamo, di ostilità maschile. Cioè cresce da un lato la quantità di uomini che vuole provare a mettersi in discussione, ma cresce anche la spinta al vittimismo maschile, alla posizione rancorosa, e questa posizione, diciamo, vittimista, misogina, rancorosa degli uomini viene anche molto strumentalizzata dalla politica. In fondo, senza fare troppi riferimenti, ma se ci pensiamo, i grandi movimenti nazionalisti, populisti e reazionari a livello mondiale mettono al primo posto proprio questa sorta di rivincita maschile contro i diritti delle donne, contro i diritti delle minoranze, eccetera.
Stefano Ciccone, l'Associazione Maschile Plurale intercetta anche l'interesse delle generazioni più giovani?
Sì, i ragazzi che io incontro nelle scuole sono molto più interessati anche di solo 10 anni fa a questi temi, sono anche molto più aperti a una pluralità, a una capacità di pensare il maschile e il femminile in modi meno rigidi, e nel modo di vestire, nel rapporto col corpo, nella sessualità. Sono ragazzi che si misurano con ragazze molto più libere, ma anche maschi che pensano il proprio corpo non in modo necessariamente, come dire, schiacciato nei modelli tradizionali. Ma nei ragazzi ancora di più è forte questa spinta, anche comprensibile, diciamo, all'estraneità, cioè quella che dice: voi parlate di un potere maschile, di una violenza maschile, ma io non ho nessun potere, non ho mai fatto nessuna violenza, quindi questa roba non mi riguarda. Il problema invece è che noi vediamo ragazzi e ragazze che si pensano fuori dal problema, ma che poi riproducono nella loro quotidianità dei modelli molto tradizionali. Insomma, i ragazzi possono avere, i maschi, le unghie laccate e colorate, possono avere l'eyeliner sugli occhi, ma poi magari molti di loro continuano a controllare il cellulare della propria ragazza, continuano a pensare che tra uomini la sfida a chi abbassa lo sguardo per primo è comunque la misura della propria identità. Insomma, c'è un continuo rimescolamento di vecchio e nuovo che ha bisogno appunto di strumenti per essere decifrato. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man.
Taylor Swift, nella canzone The Man, si chiede come sarebbero state la sua vita e la sua carriera se fosse stata un uomo. I media come l'avrebbero vista e in che modo avrebbero giudicato i suoi comportamenti? I suoi successi sarebbero stati valutati con lo stesso metro se fosse nata uomo? Ma torniamo adesso a Stefano Ciccone, sociologo, esperto di maschilità, stereotipi, esponente dell'Associazione Maschile Plurale. Il tema della violenza agita dagli uomini sulle donne. In che misura una riflessione sugli stereotipi del maschile si intreccia appunto con il tema della violenza?
Appunto, il tema della violenza è il punto di partenza, perché non possiamo prescindere dal fare i conti con questo. Il problema appunto è che è molto facile condannare la violenza, è molto più difficile, ma molto più importante, ragionare su quello che c'è prima della violenza. Prima della violenza ci sono molte cose che condividiamo anche noi che non abbiamo mai fatto violenza. C'è l'idea di proteggere e controllare la propria compagna, in cui la protezione e il controllo si confondono. Quanti uomini dicono: mia moglie non deve aver bisogno di lavorare, quindi far sì che la dipendenza economica sia misura di quel rapporto. Oppure l'idea che la donna è preda, l'uomo è cacciatore, che c'è un gioco delle parti tra donne e uomini in cui c'è chi conquista, chi paga, chi ottiene in qualche modo la disponibilità dell'altra che si concede. Questi meccanismi sono meccanismi, se vuole, anche banali, ma che poi stanno dentro la narrazione degli uomini che agiscono violenza, cioè quelli che dicono: ho dovuto forzarla perché lei prima mi ha sedotto e poi ha fatto la preziosa. Oppure quell'uomo che dice: non potevo accettare che lei se ne andasse di sua iniziativa. Ecco, il fatto che molti uomini non riescano ad accettare la scelta libera di una donna dimostra quanto questo sia un elemento molto profondo nella loro identità. Tutti e tutte soffriamo quando veniamo lasciati. Per molti uomini la scelta di una donna di andarsene non è solo una ferita per una separazione, ma una ferita identitaria. Io non posso accettare che lei sia lei a scegliere, non posso accettare che sia lei a scegliere nella sessualità, nelle relazioni, non posso accettare che lei abbia un successo lavorativo. Pensi a quanto ancora oggi una donna che sposa un uomo ricco e famoso è una che fa un buon matrimonio. Un uomo che sta con una donna ricca e famosa è un poveretto.
Stefano Ciccone, l'Associazione Maschile Plurale nel corso degli anni si è confrontata anche con realtà ecclesiali, cattoliche o protestanti o altro?
Assolutamente sì, Maschile Plurale, la riflessione sul maschile nasce in genere su due percorsi. Un percorso più politico dei movimenti sociali, dei movimenti per la pace, e un altro dentro i percorsi di fede. Dentro questi percorsi ci sono uomini che provano a mettere in relazione il proprio impegno per una qualità delle proprie relazioni, una domanda di senso sulla propria vita, una domanda di senso sulla giustizia a cui fanno riferimento, e il loro essere maschi. E quindi hanno interrogato la propria maschilità a partire da una domanda di senso, che può essere una domanda appunto su, chiamiamola, una giustizia sociale o una domanda di fede. Questo per me è molto interessante, perché è come se in questi percorsi ci fosse sempre una interrogazione sul senso della propria esistenza, che non può prescindere dal mettere in discussione appunto quel modello maschile tradizionale che ha ingessato le nostre vite e le nostre relazioni.
Ricordo infine che Stefano Ciccone, sociologo, esponente dell'Associazione Maschile Plurale, sarà ospite della Chiesa Evangelica Riformata di Lugano per un incontro aperto a tutti, uomini e donne, sabato 14 marzo alle ore 10:30 in via Landriani 10. Prima di chiudere questa puntata, segnalo che giovedì 12 marzo si tiene a Lugano l'iniziativa Parola, Musica, Silenzio, oasi spirituale in pausa pranzo. Si tratta di incontri informali di raccoglimento e preghiera promossi dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino in collaborazione con gruppi ecumenici locali in preparazione della Pasqua, ogni giovedì alle ore 12:15 nella Chiesa dell'Immacolata a Lugano. E grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. Torniamo fra una settimana, come di consueto, alle 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.